Dal Salmo 66. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
Dio ci benedica con la luce del suo volto.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.
Dio ci benedica con la luce del suo volto.
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio, il nostro Dio, e lo temano tutti i confini della terra.
Dio ci benedica con la luce del suo volto. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo.
Pace bene amici, ben ritrovati 8 giorni dopo Natale, 8ª del Natale del Signore, giorno dedicato alla memoria della circoncisione di Gesù. È una celebrazione, un rito che vige tutt'oggi presso il popolo ebraico. Era un segno attraverso il quale, un rituale attraverso il quale il bambino appena nato veniva accolto all'interno di questo popolo. Poi c'è un altro rito che troviamo più avanti, descritto da Luca, quando si narra l'episodio di Gesù che disputa con i dottori. Probabilmente in questa occasione Gesù è entrato a far parte da adulto nella comunità. Il rito si chiama Bar Mitzvah e permette, acquisisce il bambino dodicenne il diritto di proclamare la parola di Dio in pubblico, vale dire nella sinagoga. Ecco, ma per venire a noi, oggi siamo ancora in un clima natalizio e Gesù è venuto a salvarci indipendentemente dalla legge, però nello stesso tempo non vuole togliere neppure uno iota, niente dalla legge, è venuto solo per perfezionare. E così facendo, assoggettandosi a quelle che sono le costumanze religiose, i segni della fede del suo popolo, Gesù si introduce con questo gesto, con questo atto, con questo rito della circoncisione. I personaggi che entrano in questo brano del Vangelo molto breve sono i pastori, Maria e naturalmente Gesù. Poi si parla di tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Ecco, è interessante venire a conoscere come questi personaggi strani, dicevamo settimana scorsa in occasione del Natale, che questi pastori non sono da intendersi come i pastori buoni, belli, tranquilli, lindi che noi ci immaginiamo, ma era una categoria di persone che viveva ai margini della società religiosa e sociale dei tempi di Cristo, persone che venivano considerate ladri, non appartenenti al numero dei salvati, dai quali era meglio non incrociare i propri passi, i propri sentieri. Quando li si vedeva da lontano bisognava cambiare direzione, perché poteva capitare di tutto. Ecco, a questi personaggi, a questa categoria di persone, l'angelo del Signore annuncia la nascita del Salvatore, perché avevano bisogno di essere salvati, perché Dio, nella sua onnipotenza e nella sua bontà, ha voluto salvare tutti, è venuto per tutti, e con questo gesto di annuncio della sua nascita nella carne ai pastori poneva un gesto, un segno evidente che questa salvezza non poteva essere chiusa dentro il popolo ebraico e non poteva essere a disposizione soltanto per coloro che osservavano, conoscevano e osservavano la legge, ma per tutti quanti. È interessante un altro particolare, che poi questi pastori si fanno annunciatori della nascita del Salvatore. E la gente si stupiva, tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Questo stupore mi sembra possa nascere dal contenuto del messaggio, innanzitutto, ma soprattutto da coloro che mediavano il messaggio, in questo caso i pastori. Gente, ripeto, poco raccomandabile, dalla quale si sente pronunciare un messaggio di salvezza. Questi si stupirono, avevano ragione la gente, tutti, di stupirsi, perché normalmente questa categoria di persone non era presa in considerazione. Allora, il sentirsi proclamare un annuncio di salvezza, che il Messia, il Salvatore del mondo, era finalmente nato, l'atteso dalle genti veramente era nato, aveva visto la luce del sole, e con lo stupore di questi tutti, della gente, è duplice, perché il messaggio è un messaggio esplosivo, un messaggio che fa esplodere la speranza, dovrebbe far esplodere la gioia, e poi sentirselo dire da questi personaggi strani, no, poco raccomandabili, diventava ancora di più uno stupore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. È vero che avevano ricevuto un messaggio angelico, che erano stati avvolti dalla luce, da una luce che sbigottiva, intimoriva, erano paurosi, erano diventati sospettosi. L'angelo li deve raccomandare, ma state tranquilli che io vi sto annunciando qualcosa di grande, una grande gioia. È apparso il Salvatore del mondo, è venuto il Salvatore del mondo. E li manda, l'angelo li manda a vedere, a constatare con i propri occhi che cosa era successo. Un bambino avvolto in fasce che giaceva in una mangiatoia. Il segno angelico aveva condotto, indirizzato i pastori verso il bambino appena nato, ma a questo segno, a questa esperienza di luce, corrispondeva anche un'adesione nella fede da parte di questi pastori. Se ne tornarono glorificando e lodando Dio, cioè avevano creduto che quel bambino in fasce deposto in una mangiatoia fosse il Salvatore del mondo. Non era cosa facile, non è mai cosa facile vedere Dio nelle piccole cose. Non è stato facile probabilmente nei pastori il glorificare Dio credendo, accogliendo, accettando che quel bambino nato in una specie di spelonca di caverna fosse il Salvatore del mondo.
Sì, non è facile neanche per noi oggi. E anch'io, come padre Gianni, vorrei soffermarmi su questa figura molto particolare, questi personaggi strani che sono appunto i pastori, questa povera gente nel vero senso della parola, che però sono i primi che obbediscono alla parola che viene dal cielo, sono i primi ascoltatori della parola di Dio. In un certo senso possiamo dire che sono i primi cristiani, sono anzi la vera immagine della comunità cristiana, perché La comunità cristiana nasce proprio dall'annuncio della parola di Dio, no? E loro cosa fanno? Vanno da Cristo, lo conoscono, e rimangono colpiti e si fanno annunciatori. È così che nasce la Chiesa, così che è nata la Chiesa, dalla testimonianza. E allora mi viene da dire che guardando i pastori dovremmo appunto fare così una riflessione profonda anche su noi stessi, su che cosa vuol dire per noi essere cristiani oggi e su come viviamo la nostra testimonianza di cristiani. Se la Chiesa e il cristiano nascono da questo annuncio della parola e chi è stato evangelizzato come hanno fatto i pastori a loro volta trasmettono agli altri quello che hanno visto e lo fanno con entusiasmo, tanto come ha ricordato Padre Gianni, che la gente si stupiva, quindi l'hanno fatto in un modo particolare sicuramente, non solo per il contenuto e anche per i mediatori, come ha ricordato Padre Gianni, perché erano dei mediatori particolari, ma sicuramente anche per la modalità con cui l'hanno fatto. Tutti quanti facciamo esperienza di questo, non è tanto quello che diciamo, ma soprattutto come diciamo le cose che arriva agli altri, no? Che arriva al cuore. E allora sicuramente l'hanno fatto in un modo molto credibile, molto forte, con entusiasmo. E allora c'è da chiedersi, io mi chiedo, che cristiana sono, come annuncio Cristo nella mia vita? È vero, non si annuncia tanto con le parole ma con la vita, e a maggior ragione come annuncio con la mia vita Cristo? Questa è una domanda molto importante, perché il cristiano è per definizione un annunciatore, no? Si fa annunciatore e puoi diventare annunciatore, un vero annunciatore, un autentico annunciatore, se veramente hai vissuto il messaggio cristiano. E l'altra cosa che volevo richiamare è che questa scena che ci presenta il Vangelo, come quella di domenica scorsa, è una scena di grandissima semplicità. Non si parla di cose grandi, si parla di un avvenimento molto, come dire, semplice, normale. È nato un bambino in una mangiatoia, quindi elementi molto semplici, personaggi semplicissimi, i pastori, una mamma, un padre, un bambino. Ecco, allora mi viene da dire anche questo: la Chiesa dovrebbe vivere proprio questa semplicità, noi dovremmo vivere questa semplicità, che non è tanto poi nel non possedere le cose, ma piuttosto in un rapporto con le cose di semplicità, no? Di semplicità nel senso che le cose non devono diventare il nostro fine di vita, ma devono servirci, ecco, ma che le cose che contano non sono le cose che ci circondano, ma i rapporti, le relazioni, l'amore che siamo capaci di ricevere e di dare. Quindi è una scena di grande semplicità, di grande povertà, dove i pastori, gente umile e semplice, si fanno annunciatori, credono in questa parola, sono i primi che obbediscono a questa parola che viene dal cielo. E quindi è un'immagine che ci deve far riflettere. E poi, come ha richiamato bene Padre Gianni, vanno via glorificando e lodando Dio perché credono in quello che hanno visto. A me viene da dire che glorificano e lodano Dio perché anche loro erano poveri e capiscono che la povertà è la strada per arrivare a Dio. Dio ha scelto una strada semplicissima, piccolissima, per noi tutti percorribile, quella dell'umiltà e della semplicità. Il segno che lui dà quando dice andate e vedrete un bambino, quello è il segno, vedere un bambino, cioè qualcosa di veramente piccolo. Noi ci aspettiamo sempre cose grandi nella nostra vita, Dio come qualcosa di grande, di forte, e invece è tutto molto piccolo, molto umile, quasi insignificante. Ecco, loro glorificano e lodano Dio, io penso anche per questo, perché loro erano, come ha ricordato Padre Gianni prima, una categoria che viveva ai margini, e capiscono che anche la loro vita di povertà, di semplicità, di annullamento quasi, perché erano considerati nulla, ecco, è la strada per arrivare a Dio. E quindi anche per noi è un messaggio di grande forza, almeno a me dà tanta forza e coraggio, perché tutte le strade, anzi più piccole sono, più ci portano a Dio se sappiamo accoglierle, viverle illuminati dalla parola.
Anche a me viene in mente che l'angelo si è rivolto ai semplici, agli umili, a quelli che meno contavano, non si è rivolto ai potenti, E tante volte noi invece cadiamo in questo errore, no? Di voler sembrare grandi perché magari così il Signore ci raggiunge meglio. Invece Gesù, il Signore Gesù raggiunge i più piccoli, i più poveri, e viene detto bene nelle letture di oggi. Io vorrei ripetere, vorrei rileggere quello che l'angelo ha detto ai pastori, perché la lettura di oggi inizia dicendo che allora i pastori andarono e riferirono. Ma che cosa riferirono i pastori? Vorrei riprendere quello che è stato letto prima, e dice così: essi furono presi da grande spavento, perché una grande luce li avvolse, no? L'angelo del Signore si presentò a loro. E l'angelo disse: non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Poi apparve una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Quindi i pastori hanno visto qualcosa di grande, qualcosa che esulava dal loro modo di poter percepire, di poter vedere. E il bello di tutto questo è che i pastori, come Maria, hanno creduto a questa visione e sono andati a vedere dov'era il bambino. Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono dunque e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino. Quindi questo hanno riferito i pastori alla gente, quello che loro avevano sperimentato, quello che loro avevano visto, quello che loro avevano sentito. Non hanno avuto paura, non si sono detti: sarà una visione, sarà un sogno, è finito lì. No, no, hanno creduto a quello che l'angelo ha detto, hanno creduto a questa manifestazione eccezionale e si sono avviati, si sono incamminati, hanno dato fiducia a quello che hanno sentito, che hanno visto, e si sono incamminati per andare a cercare Gesù. Ecco, a me viene in mente che oggi è anche il primo giorno dell'anno e allora forse è il momento giusto per incominciare anche noi, o per ricominciare ad andare verso Gesù, per ricominciare a sentire questo annuncio, lo stesso annuncio che hanno sentito i pastori, no? Oggi vi annuncio una grande gioia, vi è nato nella città di Davide un Salvatore. Forse dobbiamo ripetercelo più di una volta. Abbiamo una grande gioia perché abbiamo la certezza che Gesù, il Salvatore, è in mezzo a noi. E questa gioia non ce la può togliere niente, nessuno, neanche tutti i fatti che stanno accadendo, che potrebbero togliercela, perché sono fatti negativi, di morte, di peccato, di cattiveria, di... No, neanche quello, niente, perché appunto ci viene annunciata una grande gioia, che è che Gesù è in mezzo a noi, che Gesù è nato per noi, che Gesù è venuto per noi ed è venuto per essere la nostra gioia e la nostra salvezza, nonostante tutto. Quindi questa è la grande certezza, no? E forse nel primo giorno dell'anno ce la dobbiamo ripetere nel cuore, ce la dobbiamo sentire rivolta anche a ciascuno di noi. Il Signore è venuto per portarci gioia e per essere la nostra salvezza. E quindi fare un po' come i pastori, che decidono di andare, di muoversi, di andare a Betlemme e di vedere questo bambino. E poi non solo, come diceva già Angela prima, vanno, credono alla visione, vanno, vedono e poi annunciano. Ecco, forse è il cammino che dobbiamo riniziare da questo primo giorno dell'anno. Quindi ascoltare, credere, muoverci, andare e annunciare, portare anche agli altri la salvezza, portare anche agli altri questo Gesù che è venuto per la nostra salvezza. È diverso l'atteggiamento di Maria. Nel Vangelo si dice: Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Quindi Maria ha annunciato in un altro modo, ha annunciato sì come i pastori perché ha creduto all'adempimento della promessa, ha creduto alla parola dell'angelo, si è lasciata fare dalla parola dell'angelo, dare la vita al verbo della vita, e quindi ha obbedito a questa parola, ci ha creduto fino in fondo e ha permesso che Gesù Cristo ponesse la sua dimora in mezzo a noi. Però poi ha avuto un atteggiamento sempre, in tutti i Vangeli lo vediamo, no? Pochissime volte Maria ha parlato, quasi mai. Diciamo che ha parlato con la vita, Maria ha parlato con la sua stessa vita, ha annunciato questa presenza di Gesù in mezzo a noi, questa presenza di Gesù in mezzo alla sua famiglia, nella sua famiglia, questa presenza che lei stessa ha fatto nascere e l'ha annunciata però in maniera molto più discreta, molto più silenziosa, ma con una fede enorme, con una fede grande che l'ha accompagnata fino alla croce, fino alla morte, fino alla resurrezione, per tutta la vita. Ecco, questo possiamo tenerlo come esempio per la nostra vita da oggi, no? L'esempio dei pastori e l'esempio di Maria, entrambi ci possono spronare a vivere la nostra vita con gioia e con fede, con fiducia.
Ci dà un segno che non è di grandezza, di potenza, di ricchezza, ma un segno di povertà, di piccolezza, è un bambino. E pensavo che un bambino non fa paura a nessuno e con questo Dio ci vuol far capire che la sua potenza sta proprio nell'amore. Toglie ogni distanza tra noi e Lui. E in questo modo rivela il suo amore, il volto dell'amore. Dio è l'amore in persona. E tante volte mi sono chiesta, ma perché Gesù, Dio, ha scelto questa strada? Semplicemente per dirci chi siamo, cioè è diventato come noi per farci diventare come Lui, cioè i suoi figli. Si è identificato con noi, quando si ama una persona si riesce a identificarsi, no? E identificandoci ci facciamo capire, empatizzando, che proviamo quello che prova Lui. Molto spesso si sente dire, è facile parlare, vieni tu al mio posto. Ecco, Dio ha fatto questa cosa, è venuto al nostro posto, è venuto a vedere come si vive da uomini, no? Senza nessuno sconto. è così che ci ha dimostrato di volerci bene. E quindi veramente i pastori penso che avessero capito con la grazia di Dio tutto questo, e per questo che ritornavano glorificando e lodando Dio, e per questo che chi ascoltava si stupiva. La fede genera stupore, l'amore genera stupore, quando ci si sente amati ci si stupisce. La fede è così, è stupore, ma è anche, come fa Maria, è custodire e meditare nel proprio cuore la parola di Dio. Sono questi i verbi fondamentali di questo Vangelo: la custodia della parola di Dio, la meditazione, anche lo stupore. Ecco, quando non ci stupiamo dobbiamo fermarci e chiederci: sto vivendo veramente la mia vita come un cristiano autentico? Perché se è qualcosa che non stupisce, certamente ci sono dei periodi difficili, dei periodi faticosi, e capitano a tutti, e sono a volte anche periodi molto lunghi. Però questi periodi a un certo punto si superano, e se non si prova più stupore, non si prova più gioia, come diceva prima Irene, c'è qualcosa che non va. Ecco, il cristiano vive di questo stupore, di questa gioia, perché sa che Dio è venuto sulla terra per dirci che ci ama, che è come noi, è venuto a farsi come noi perché affinché noi diventassimo come Lui, cioè figli. E quindi questa è veramente una notizia, un annuncio meraviglioso che cambia completamente la nostra vita e che dovrebbe farci vivere, nonostante le fatiche e le sofferenze, nella gioia. E questo è l'annuncio meraviglioso del Natale. E quando non lo viviamo dobbiamo fermarci, meditare su questa parola affinché una volta, cioè, portata dentro, custodita, possa far fiorire appunto la speranza, lo stupore e la gioia.
Si diceva che Dio viene nel nascondimento, nell'umiltà, nella piccolezza, e si serve di strumenti, ma il termine inadeguato, come i pastori, come la povera gente. I pastori, gli ultimi, i reietti della società di allora, hanno appreso la lezione dopo aver toccato con mano che l'annuncio evangelico aveva consistenza. Hanno appreso questa lezione di umiltà, e ora nella loro umiltà, nella consapevolezza, perché probabilmente erano coscienti di essere degli intrusi, delle persone non considerate, però l'esperienza è così profonda ed è tale che ormai nessuno più li ferma. E sono proprio i pastori, l'ultimo gradino sociale di allora, come le donne del mattino di Pasqua, escluse nella società del tempo, a diffondere la notizia, i primi del Natale, della nascita del Verbo, le seconde della resurrezione, del compimento della salvezza. Questo è il modo di procedere di Dio sempre, e il progetto di Dio scardina tutte le nostre certezze. La logica di Dio è diversa dai nostri parametri, ce lo dice Paolo in diverse sue lettere, in particolare ai Filippesi: colui che aveva la forma di Dio ha assunto una forma da schiavo, e in questo svuotarsi e divenire simile a noi c'è l'idea che la sua divinità è a servizio dell'uomo. Io non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita in riscatto per tutti, di tutti. E allora la sua divinità è a servizio dell'uomo e non l'uomo prettamente a servizio di Dio. Questo ci dice che l'amore per Dio non nasce per sudditanza, ma nasce perché Lui ci ama ancora di più dell'amore che noi proviamo per Lui. Non è il nostro amore che attira la grazia di Dio, ma è la grazia di Dio che suscita dentro di noi, che ci fa fare un'esperienza di amore e suscita dentro di noi l'amore. E il Dio che amiamo è un Dio misericordioso, quindi umile, e nella sua umiltà, la sua umiltà sta in questo spogliarsi per annullare le differenze, per divenire sempre più simile a noi. La sua umiltà fa passare i suoi disegni lontano dal potere e dai palazzi del potere. È un Dio che rispetta l'uomo, sì, ma vuole coinvolgere tutti gli uomini. Ecco, penso che queste considerazioni scaturiscono proprio spontanee nel contemplare il bambino Gesù che racchiude dentro la divinità, l'onnipotenza di Dio, questa impotenza proprio di un bambino che manifesta la grandezza del progetto di Dio, che è un progetto proprio di Dio, no? Nessuno poteva venire in mente di bypassare una grazia, un aiuto, una salvezza servendosi di questi strumenti umili, di queste povertà, di queste umiltà che diventano umiliazioni, di questa illogicità di Dio che supera però la logica di ogni uomo.
Nel Vangelo si dice: quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, quindi Gesù, la famiglia di Gesù si sottomette alla legge e Maria porta il bambino per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Se noi andiamo a leggere l'Annunciazione, l'angelo dice a Maria: ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Quindi la Madonna sottopone Gesù alla legge del tempo, quindi alla circoncisione, e poi obbedisce alla parola dell'angelo e chiama appunto suo figlio Gesù. L'angelo dice anche che Gesù vuol dire colui che salva, e questo vuol dire la parola, il nome Gesù. Quindi Gesù ha un nome ben specifico che viene spiegato tanto bene nella lettera di San Paolo ai Filippesi di oggi, quando si dice che dobbiamo avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, che pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso diventando simile agli uomini. Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce, ed è per questo che Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra, sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Che bello che è questo brano, che spiega proprio la frase di prima, la frase del Vangelo: gli fu messo nome Gesù. Dietro questo gli fu messo nome Gesù c'è tutto questo annuncio, tutta questa bellezza di un Gesù che è stato capace di obbedire, di farsi piccolo, di umiliarsi, di accettare la croce, e di essere quindi esaltato e di ricevere questo nome, Gesù, colui che salva, perché ogni ginocchio davanti a lui si pieghi e ogni lingua possa proclamare che Gesù Cristo è Signore. Ecco, in questo primo giorno dell'anno noi possiamo proclamare questo per la nostra vita, che Gesù Cristo è il Signore della nostra vita. Gesù Cristo è colui che ci salva sempre, in ogni istante, ogni giorno. A Gesù Cristo è stato dato questo nome perché rappresenta la salvezza, è la nostra salvezza, la nostra gioia, è la nostra pienezza. E io mi sono anche detta: ma in questo primo giorno dell'anno noi possiamo darci un nome? Che nome ci diamo? Che nome ci possiamo dare nel Signore? Certo, un nome spirituale, ma un nome anche che voglia dire qualcosa per la nostra vita. Proviamo a pensarci, ci potremmo dare un nome che ci viene dato da Dio, ma un nome che rappresenta quello che noi vogliamo fare della nostra vita, quello che noi vogliamo essere nel Signore. E sarebbe bello che ognuno di noi provasse a cercare questo nome. Il nostro amico padre missionario ci raccontava questo fatto, che un giorno durante degli esercizi il predicatore ha chiesto: ma provate alla fine di questi esercizi a darvi un nome nuovo, un nome che il Signore vi ha dato dopo questo momento di preghiera, di silenzio, di meditazione, di ascolto. E lui, tornando in camera, cercava disperatamente un nome ma non trovava niente. E poi di colpo, durante la preghiera, ha sentito che il Signore gli suggeriva questo nome, e questo nome era pane spezzato. E da questo nome che lui ha ricevuto in questo momento di preghiera durante questi esercizi l'ha usato per qualcosa di bello e di grande. Ha messo in piedi appunto un'associazione che si chiama, che c'è tuttora, che si chiama Pane Spezzato, e che aiuta a raccogliere fondi ed aiutare le persone che sono in difficoltà in Africa, perché lui era un missionario che lavorava per l'Africa, un comboniano. E che bello se anche ciascuno di noi può fare qualcosa del genere. Magari ci inizia a pensare in questo ultimo giorno dell'anno, no? In questo anno che verrà, che nome posso avere io nel Signore, oltre al nome che i miei genitori mi hanno dato, ma un nome che stia a significare quello che io posso fare di buono nel Signore in questo anno. Mi sembra un bel impegno che ci possiamo dare. Canto al Vangelo di oggi dice: molte volte e in diversi modi Dio aveva parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, oggi parla a noi per mezzo del Figlio. Ricordiamocelo, oggi parla a noi per mezzo del Figlio. È Gesù che ci parla e che appunto ci dice delle cose grandi e belle per la nostra vita. È Gesù che ci accompagna nella nostra vita. La prima lettura è così bella perché è la benedizione del libro dei numeri. Parla ad Aaron e ai suoi figli dicendo: così benedirete gli israeliti, direte loro: ti benedica il Signore, ti custodisca. Ecco, io credo che proprio perché oggi il Signore parla direttamente a noi attraverso Gesù, è Gesù stesso che ci dà questa benedizione, è Gesù stesso che ci benedice, che ci custodisce, che fa risplendere il suo volto su di noi e ci fa grazia. Ecco, dobbiamo credere a questa benedizione rivolta direttamente da Gesù a ciascuno di noi. Ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto, ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Ecco, credo che questa benedizione così bella la possiamo sentire rivolta ai nostri cuori oggi, in questa domenica della circoncisione del Signore, ma anche in questa domenica di primo giorno dell'anno, di primo nuovo anno. Ed è con questa benedizione che iniziamo questo giorno, con questa certezza di questo Gesù che ci vuole benedire, che ci vuole custodire, che ci vuole fare grazia, che ci vuole mostrare il suo volto, che ci vuole concedere la sua pace e io aggiungo anche la sua gioia, perché dobbiamo credere anche alla gioia, altrimenti diventa difficilissimo vivere e la gioia fa parte della vita. Gesù non è stato una persona triste quando era su questa terra, è stata una persona che ha amato, che ha avuto amici, che ha gioito, che ha fatto del bene, quindi anche noi dobbiamo ricalcare un po' le sue orme ed è con questa benedizione che vi auguriamo di trascorrere questo primo giorno dell'anno e poi lascio la parola a Padre Gianni.
E volevo concludere, visto che oggi è anche la giornata mondiale della pace, con una preghiera perché cresca la pace e per la pace. Aiutaci, dolce Vergine Maria, aiutaci a dire ci sia pace per il nostro povero mondo. Tu che fosti salutata dallo spirito della pace, ottieni pace per noi. Tu che accogliesti in te il verbo della pace, ottieni pace per noi. Tu che ci donasti il santo bambino della pace, ottieni pace per noi. Tu che sei vicina a colui che riconcilia e dici sempre sì a colui che perdona, votata la sua eterna misericordia, ottieni a noi la pace. Astro clemente nelle notti feroci dei popoli, noi desideriamo la pace. Colomba di dolcezza tra gli avvoltoi dei popoli, noi aspiriamo alla pace. Ramoscello di ulivo che germoglia nelle foreste bruciate dei cuori umani, noi ti chiediamo la pace. Per i bambini che dormono nelle loro culle, ti chiediamo la pace. Per i vecchi che vogliono morire nelle loro case, ti chiediamo la pace. Madre dei derelitti, nemica dei cuori di pietra, stella che risplendi nelle notti dell'assurdo, ti chiediamo la pace. E la pace sia con tutti voi, amici miei, è il saluto tipicamente francescano, pace e bene per questo nuovo anno da parte di Padre Gianni.
Di Irene, ciao. Pace e bene anche da Angela e Marco che in questo momento non sono con noi.